Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Amici ascoltatori, ben trovati. Il saluto in diretta da Roma vi arriva da Luca Collodi. Grazie a Silvio Anelli per la parte tecnica, con Silvia Giovarrosa e Andrea De Angelis che mi accompagnano in regia. Oggi vogliamo commentare e riflettere su due aspetti che riguardano la vita della Chiesa, la lettera del Papa alle famiglie. Faremo una riflessione con Francesco Belletti, presidente del Forum delle Famiglie, che è già in collegamento con noi da Milano. Belletti, grazie per essere sulla Radio Vaticana Italia.
Sono qui, buongiorno a voi.
E poi dopo, con Monsignor Francesco Lambiasi, vescovo di Rimini, parleremo anche del discorso del Papa alla Congregazione dei Vescovi tenuto nelle ultime giornate. Quindi due temi di attualità della vita della Chiesa. Quindi, professor Belletti, dopo il concistoro straordinario dedicato a riflettere sulla famiglia in preparazione del prossimo sinodo straordinario di ottobre, il Papa ha pubblicato questa sua lettera alle famiglie del mondo. A dir la verità, già il 20 febbraio scorso, all'apertura del concistoro, Papa Francesco aveva indirizzato ai cardinali presenti sulla famiglia alcune riflessioni, alcune parole di riflessioni. Ha parlato di bellezza della famiglia e del matrimonio, della grandezza della realtà umana, così semplice e insieme così ricca, realtà umana della famiglia, famiglia fatta di gioie, di speranze, di fatiche e sofferenze come tutta la vita. Ecco, parole importanti che porteranno poi a questo sinodo straordinario in ottobre. Le chiedo subito, professor Belletti, la famiglia oggi è ancora protagonista nella società attuale?
Di fatto la famiglia è in grande difficoltà, ma ha al proprio interno le energie per resistere, perché fare famiglia è una dimensione naturale, è un bel modo di vivere la vita, è un bel posto dove cercare la felicità, un uomo e una donna che si vogliono bene, che accettano dei figli, l'amore dei genitori verso i figli, questo è quello che fa la famiglia, e non lo fa perché c'è scritto in un manuale di precettistica, non lo fa per dovere, lo fa perché è la dinamica naturale, quindi è un luogo naturalmente generativo di bene comune, e quindi purtroppo non viene riconosciuta. In fondo Papa Francesco fa un'operazione molto potente anche con la sua lettera, con la sua semplicità, cioè dice alle famiglie di pregare per i pastori, come ha fatto all'altro nel suo primo discorso appena vestito da Papa, ha detto: prima di darvi io la benedizione vi chiedo di pregare per me. Ecco, questo è il miglior modo per far vedere che la famiglia è un soggetto, è una forza, è una risorsa, chiedere alla famiglia che costruisca la Chiesa.
Presidente Belletti, il Papa nella lettera che ha inviato, lo ricordiamo, alle famiglie di tutto il mondo in vista del Sinodo, ha chiesto preghiere per le nuove urgenze pastorali per la famiglia. Sul pratico, nella realtà, nella vita quotidiana, quali sono secondo lei queste urgenze pastorali?
Ma guardi, nella vita della Chiesa, insomma, in qualche modo la prima grande domanda è una domanda generale, cioè davvero le famiglie si sentono a casa loro nel magistero, nell'esperienza delle parrocchie, nella vita concreta della comunità. Molto spesso anche la pastorale va per settori, va per azioni verso gli individui, quindi l'idea è anche nel riconoscimento reciproco tra i due sacramenti, quello dell'ordine e quello della vocazione sacramentale del matrimonio. Quindi il primo tema è la famiglia soggetto ecclesiale, e poi, come anche il questionario di preparazione al sinodo ha evidenziato, ci sono alcuni temi che sono difficili da gestire, che sono tutto il grande tema della sofferenza delle famiglie spezzate, delle famiglie separate, divorziate, la grande domanda oggi antropologica sulla verità della differenza sessuale, uomo e donna, relazioni affettive omosessuali, cosa hanno a che fare con la buona notizia della famiglia, e sono temi su cui all'interno della Chiesa e anche nella società c'è un grande discorso pubblico e anche molte ambiguità e molte menzogne, quindi concentrarci su questi temi porterà dentro la Chiesa una maggiore capacità di misericordia, di giudizio e di verità. forse bisogna anche ricordarci che la famiglia vive anche di tempi, di conciliazione tra famiglia e lavoro. Nel nostro paese abbiamo per esempio una grande domanda su come le famiglie provenienti da popoli, culture e religioni diverse si possono incontrare e riconoscere. Quindi attorno alla famiglia ci sono tante delle priorità della nostra società.
Presidente Belletti, lei vive la quotidianità della famiglia, si confronta anche all'interno del forum che presiede con altri laici. Qual è l'opinione dei cattolici proprio sulle tematiche che lei ha definito delicate, che riguardano la famiglia, la difesa della famiglia tradizionale, ma anche l'unione e le forme di convivenza tra persone di sesso diverso e dello stesso sesso, le unioni omosessuali, l'ammissione ai sacramenti dei divorziati risposati. Ecco, che sentore ha? Qual è l'opinione dei cattolici che vivono normalmente la vita quotidiana di una famiglia su questi temi?
Ma io credo che siamo in mezzo a una grande tensione. Da un lato c'è una grande voglia di accoglienza, di misericordia, di tenere insieme anche le persone che soffrono, ma questo senza rivendicare diritti particolari, come se come dire, la grande sofferenza di una persona separata non si concretizza sulla domanda comunione sì, eucaristia no, sta in un'idea di misericordia, di accoglienza, di restare dentro la comunità ecclesiale. E dall'altra parte ci sono molte persone che sono consapevoli che tutta questa grande questione sull'identità sessuale, sul maschile e sul femminile, è un grande attacco all'antropologia, perché oggi è in gioco l'idea che l'uomo si fa da sé e rifiuta qualunque dato di realtà. Oggi c'è una famiglia naturale fondata sul maschile e femminile che si confronta con una famiglia artificiale fondata sul fai da te. Io definisco cos'è la mia famiglia, e invece qui il problema è anche che la natura della famiglia ha una sua qualità indiscutibile. Quindi c'è proprio un'idea di uomo, un uomo che ama la realtà e un uomo che invece la vuole plasmare a propria immagine e somiglianza.
Presidente Belletti, non dobbiamo nemmeno dimenticare che storicamente la famiglia è una delle componenti della società importantissima, sia da un punto di vista, diciamo così, sessuale, se vogliamo, cioè il matrimonio fondato su uomo e donna che genera figli e quindi aumenta, arricchisce la società, che va ad ampliarsi, naturalmente anche da un punto di vista finanziario ed economico, perché vediamo come in questi momenti di crisi spesso i giovani, chi è senza lavoro, si rifugia nella famiglia, addirittura non soltanto dal babbo e dalla mamma ma anche dai nonni, per cercare di andare avanti e di aspettare tempi migliori.
Qui credo che la questione sia con una metafora calcistica. Oggi la famiglia è costretta a giocare in catenaccio, cioè in difesa, e anche l'intervento sociale non la riconosce come un valore, ma tende a riconoscerla come un ammortizzatore sociale. Questa è la sconfitta della famiglia. La famiglia è un luogo di libertà e di generazione, di costruzione di novità. Quindi deve essere aiutata e alleggerita dai pesi che la società impone.
Di fatto oggi la politica guarda la famiglia come ammortizzatore sociale, lo dà anche per scontato,
esatto,
questo.
La strumentalizza e la considera un luogo tendenzialmente debole da sostenere. Invece la famiglia ha bisogno di libertà per vivere gioiosamente la sua realtà. Cioè c'è bisogno di, per esempio sul lavoro, il lavoro nel nostro paese soprattutto è un ostacolo allo sviluppo della vita familiare, invece dovrebbe essere un aiuto, e questo è quello che chiediamo anche alla politica, liberare le famiglie dai pesi, dai vincoli, come per il fisco. Oggi avere un figlio viene penalizzato dal fisco anziché essere valorizzato.
L'attuale governo, per concludere, potrebbe forse ai temi della famiglia dedicare almeno un sottosegretario, ma questa è una battuta che vorrei fare con lei in maniera molto simpatica.
Ma sì, diciamo che per adesso la parola famiglia è rimasta sotto traccia. Noi confidiamo che comunque siano tutti consapevoli che senza la famiglia questo paese non si salva, non c'è ripresa, non c'è sviluppo, non c'è uscita dalla palude senza investire sulla famiglia.
Grazie, ringrazio Francesco Belletti, presidente del Forum delle Famiglie. Buon lavoro.
Grazie a voi, buongiorno.
Con il presidente Belletti abbiamo voluto riflettere su questa lettera del Papa alle famiglie di tutto il mondo. Altro tema delle ultime ore, degli ultimi giorni, per restare ancora e guardare a Papa Francesco, è il discorso del Papa tenuto alla Congregazione dei Vescovi, e questa è cosa molto recente. Il Papa ha ricevuto in udienza la Congregazione per i Vescovi e ha tracciato, potremmo sintetizzare forse in modo un po' improprio questo aspetto, i criteri per la selezione dei pastori, dei Vescovi. Noi di questo, se la regia tra poco mi dà conferma, vogliamo parlare con un Vescovo, Monsignor Francesco Lambiasi, Vescovo di Rimini, Presidente della Commissione della CEI sul clero e la vita consacrata. Monsignor Lambiasi, grazie per essere in collegamento diretto da Rimini con noi e grazie anche per aver interrotto anche la sua attività pastorale per stare qualche minuto con noi.
Grazie, grazie a voi. Eccomi.
Parlavamo dell'udienza del Papa alla Congregazione per i Vescovi e il Papa ha dato delle indicazioni che anche sulla stampa hanno avuto un certo successo, come immagine quantomeno. Dice: alla Chiesa non servono né pastori crociati delle proprie battaglie, non serve che i Vescovi vengano scelti in base a eventuali scuderie, leggo, consorterie o egemonie. Non servono dei manager, ma servono dei pastori. Ecco, sono parole molto chiare, messe nero su bianco. Che riflessione ha un pastore come lei, che peraltro in una periferia italiana tanti pastori sono forse poi chiamati concretamente a essere veramente pastori, proprio anche per i tanti problemi che la gente pone, tante domande che la gente pone.
Certo, mi pare che il Papa ci aiuti con questi suoi interventi sempre così diretti e immediati a rifocalizzare la nostra carta d'identità. Come vescovi noi siamo chiamati ad essere pastori, questo è il nostro ministero e quindi come tali noi dobbiamo essere scelti con criteri soprannaturali, con criteri evangelici. Il vescovo è, come dice bene il Papa, innanzitutto testimone del Cristo risorto, deve non tanto rappresentare Cristo, non si tratta né di cerimonie né di scenografie, ma deve ripresentare, cioè rendere presente il Cristo, e questo è oltre le sue possibilità, ma è dono che è dato dallo Spirito. Diventiamo tali non per le nostre capacità, ma per un'investitura che viene dall'alto. E testimoni del risorto dobbiamo essere perciò, come dice sempre il Papa, dei vescovi cherigmatici, cioè dei vescovi che dicono con la parola e la vita la verità della risurrezione di Cristo, che non è un fatto del passato, è un evento ancora in corso. Questa è la nostra carta d'identità.
Monsignor Lambiasi, nell'udienza alla Congregazione per i Vescovi in Vaticano, il Papa ha detto che i Vescovi devono alzare lo sguardo all'altezza dello sguardo di Dio, proprio per guidare il gregge, il popolo. Io le chiedo, guardando alla realtà in cui tanti Vescovi operano nelle diocesi, in un quadro anche di crisi quotidiana per le famiglie, per la mancanza di lavoro, per tutto quello che la cronaca quotidiana ci dice, quanto è facile o difficile per un vescovo avere sempre uno sguardo all'altezza dello sguardo di Dio?
Ma mi verrebbe da dire che è facile perché è impossibile, cioè supera obiettivamente le nostre possibilità, le nostre qualità, le nostre doti. Il rischio per un vescovo è quello di andare in automatico, ma se il vescovo è pastore e vive in mezzo al gregge, cammina davanti al gregge e dietro il gregge, non può andare in automatico, perché ci pensano le pecore, mi verrebbe da dire, ci pensa il Signore attraverso le pecore continuamente a pungolarci, a scuoterci, perché noi siamo quelli che dobbiamo essere, appunto dei testimoni di Cristo risorto. E quindi con tutto quel corredo di altri tratti in questa carta d'identità che il Papa pennella molto bene, dobbiamo essere vescovi oranti proprio per incorporare in noi stessi l'occhio di Dio, l'occhio di Cristo.
Monsignor Lambiasi, vescovi,
prego.
Mi perdoni perché mi suggerisce una domanda, ma quando lei incontrerà decine e decine di persone nella sua vita pastorale, centinaia vorrei dire, ma quando le persone vengono da voi con richieste concrete, Quanto è difficile proprio mantenere questo aspetto di pastore illuminato, se vogliamo, dallo Spirito Santo, davanti a persone che chiedono magari cose molto concrete, pratiche?
Sì, è vero, e tante volte il vescovo deve rispondere come San Pietro al paralitico presso la Porta Bella del Tempio di Gerusalemme: non ho né oro né argento, però ho due cose da poterti dare. Innanzitutto l'ascolto: ogni persona ha la dignità di figlio di Dio e quindi il vescovo non può non ascoltare il grido di questa povera gente, di tanta povera gente, giovani, adulti, anziani, bambini, che hanno bisogno, hanno fame di pane. Quindi innanzitutto l'ascolto. E poi il vescovo ha la possibilità di dare il Vangelo, che è la parola di vita eterna, che ci impegna proprio a gesti concreti. Diceva un grande vescovo, Tonino Bello, vescovo di Molfetta, che noi non abbiamo più i segni del potere, noi vescovi, ma abbiamo il potere dei segni. Ecco, parola e segni mi pare che siano la risposta che noi abbiamo il dovere di dare e che la nostra gente ha il diritto di ricevere.
Un'ultima riflessione, Monsignor Lambiasi. Il Papa dice non serve un manager, un amministratore delegato di azienda. Spesso però oggi il mondo spinge anche le diocesi al rischio di diventare aziende, cioè i conti devono quadrare anche per le diocesi. C'è un personale da alimentare, ci sono dei laici che lavorano spesso. E anche qui è molto difficile il tema, è molto interessante tra l'altro, ma anche molto difficile.
È vero, ecco, la differenza tra una comunità cristiana e un'azienda a reddito è che l'azienda funziona con il criterio dell'efficienza, invece la Chiesa va avanti con il criterio evangelico dell'efficacia. Sono due cose molto molto diverse. Insomma, noi dobbiamo fare come Gesù. Gesù non ha guarito tutti perché non ha voluto presentarsi come una sorta di mago o di giocoliere. Ha sfamato certo le folle, ma ha posto dei segni. Ecco, questo è fondamentale nel dialogo tra il pastore e il popolo di Dio: parlare il linguaggio dei segni evangelici. Questo mi pare che ci aiuti a stare al nostro posto, a portare avanti questa bella e tremenda responsabilità, ma a fare tutto questo senza perdere l'allegria. Sono parole del Papa, dette in altro contesto, nella esortazione apostolica alla gioia del Vangelo, dice lì il Papa, senza mai perdere l'allegria.
Grazie per questa riflessione con Monsignor Francesco Lambiasi, vescovo di Rimini, presidente della Commissione della Chiesa Italiana per il Clero e la Vita Consacrata. Grazie e buon lavoro, Monsignor Lambiasi.
Grazie anche a voi. Grazie.
Noi chiudiamo questo collegamento e chiudiamo anche la trasmissione di oggi. Abbiamo voluto riflettere sulla lettera del Papa alle famiglie con il presidente del Forum delle Famiglie Francesco Belletti e poi anche sul discorso del Papa tenuto alla Congregazione dei Vescovi in Vaticano con il vescovo di Rimini, Monsignor Francesco Lambiasi. Da Luca Collodio è tutto, la linea torna alla regia.
Vuoi riascoltare questo programma? Vai sul sito www.radiovaticana.va/105.